Trump, i dazi e la Cina. Occhio a non giocare col dragone nell'anno del serpente. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
President Trump is now promising a new 50% tariff on China, on top of the other new tariffs, which are on top of existing tariffs.
China has hit back very, very strongly, not just targeting tariffs themselves, but also some other non-tariff elements.
So when you have a financial problems and you have a bad time, you have a lot of fighting internally.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande tumultuosa attualità internazionale, punteggiata come sempre da voi, 349-238-6666, sms whatsapp, domande e commenti, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.09 e 30 secondi qui a Milano, le 22.09 una quarantina di secondi a Pechino, dove il ministro del commercio ha detto che la Cina combatterà fino alla fine la nuova guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ma sarà solo guerra commerciale? La sovranità e la sicurezza e gli interessi dello sviluppo della Cina sono inviolabili, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. È muro contro muro, quindi, con l'amministrazione Trump che porta i dazi al 104%. Ma con quali conseguenze? Beh, innanzitutto caos a livello globale. Caos e disordine economico, che possono portare a disparità economiche nel medio e nel lungo periodo. Possono portare anche a migrazioni. Basti pensare agli effetti su alcuni paesi del sud-est asiatico duramente colpiti dai dazi, o anche alcuni paesi africani. Ma queste azioni così dure dal punto di vista economico possono persino portare a conflitti guerreggiati? Finché picchi duro su attori di poco peso, forse non succede nulla. Anzi, avrai la fila per contrattare e negoziare con te e darti anche dei bacini. Ma se inizi a picchiare duro sulla Cina, forse qualcosa potrebbe accadere. Cosa potrebbe accadere? Questo ci chiederemo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. E se la postura cinese si rafforzasse su alcuni dossier un po' sensibili? Per esempio il supporto alla Russia contro l'Ucraina, per esempio i piani di invasione su Taiwan, per esempio il Mar Cinese Meridionale, le provocazioni sulle isole Filippine. Nel frattempo la Russia prende posizione a fianco del dragone, come era prevedibile, e dice: non ci accorderemo con gli Stati Uniti su nulla che possa andare a discapito della Cina. Insomma, il passo dalla guerra commerciale alla guerra speriamo sia molto molto lungo, e speriamo che non lo vedremo mai naturalmente. Voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, ci sono un po' di altre notizie che vorremmo raccontarvi. Le prime ripartono dai colloqui Russia-Stati Uniti che si terranno domani a Istanbul. La delegazione russa guidata dall'ambasciatore russo negli Stati Uniti, la vice segretaria di Stato aggiunto, rappresenterà la parte statunitense. All'incontro prenderanno parte anche i diplomatici più importanti dei due paesi, ha detto la Zakharova. Sostanzialmente, secondo il Dipartimento di Stato, i colloqui riguarderanno esclusivamente la stabilizzazione delle operazioni bilaterali delle ambasciate e non includeranno questioni politiche o di sicurezza. Un po' più concreti forse saranno invece i colloqui che partono sabato 12 aprile, parliamo di quelli tra Iran e Stati Uniti. Al centro c'è il rientro, o per meglio dire la riapertura, dell'accordo sul nucleare iraniano. Delegazione statunitense guidata da Steve Witkoff, inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, che sapete che è diventato anche inviato speciale per l'Ucraina, che incontrerà in Oman la delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Araghchi. Nel frattempo Donald Trump continua a ribadire che i colloqui tra le due delegazioni saranno diretti, notizia continuamente smentita da Teheran, che accetterà solo negoziati in via indiretta. Sostanzialmente sul tavolo ci sarebbero due opzioni. Le faccio molto molto semplici tagliandole un po' con l'accetta. Da una parte l'opzione è cancellare totalmente il programma nucleare iraniano. Dall'altra parte concedere lo spiraglio, cioè l'arricchimento dell'uranio però per usi civili. La prima opzione, quella un po' più dura, è chiamata la cosiddetta opzione libica. Staremo a vedere quale prevarrà. Secondo la TASS, l'Iran potrebbe scambiare una riduzione del livello di arricchimento dell'uranio con la completa rimozione delle sanzioni statunitensi e la cessazione del sostegno di Washington all'opposizione interna. Insomma, contropartite pesanti per un Iran che sappiamo isolato, un Iran duramente colpito da Israele, un Iran duramente colpito anche al suo interno da opposizioni che, è vero, ne parliamo poco, ma continuano a essere lì, dei bradisismi che continuano a scuotere il regime. A proposito di Israele, in un'udienza molto attesa, la Corte Suprema israeliana ha stabilito che Netanyahu non può licenziare Ronen Bar, il capo del servizio di intelligence interno, lo Shin Bet, fino a nuovo avviso. Secondo la Corte, il governo non ha seguito le procedure corrette ed era in conflitto di interesse, dato che lo Shin Bet stava indagando sui legami tra gli stretti collaboratori di Netanyahu e il Qatar, il cosiddetto Qatar Gate di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane. Qualche settimana fa, lo ricorderete, il governo israeliano aveva approvato all'unanimità la proposta del premier di rimuovere Barr dal suo incarico. E, il governo aveva deciso che Barr dovesse lasciare l'incarico appena fosse stato nominato un nuovo successore, o comunque in ogni caso entro il 10 aprile. La Corte Suprema però si era messa di traverso, vagliando i ricorsi. Il segretario generale della NATO Rutte è in visita in Giappone, dove si è detto preoccupato per l'aumento degli armamenti e le esercitazioni militari di Cina, Russia e Corea del Nord nei pressi di Taiwan, a proposito dei temi che toccheremo quest'oggi. Rutte ha invitato i 32 membri dell'Alleanza Atlantica a collaborare e garantire per l'apertura delle rotte marittime la pace nella regione Indo-Pacifica. E poi rileviamo anche l'interesse da parte del Giappone nella volontà, nel desiderio di approfondire ulteriormente la cooperazione in materia di sicurezza con la NATO. La Russia accusa le truppe ucraine di aver lanciato un attacco di droni su una stazione di compressione che permette il trasporto del metano attraverso il gasdotto Turk Stream, ma sostiene che l'attacco sia stato respinto e non vi siano danni. A riportarlo è la TASS. Il Turk Stream, come dice il nome, è quello che porta il gas russo in Turchia. Al momento non si riesce a verificare in maniera indipendente le affermazioni di Mosca. Ricordiamo che Mosca e Kiev si accusano vicendevolmente di non rispettare quella tregua cessata il fuoco, in realtà mai firmata, che avrebbe dovuto salvaguardare almeno le infrastrutture energetiche. E a proposito di conflitto in Ucraina e Cina e attori globali, ieri il presidente ucraino Zelensky ha detto che l'esercito di Kiev ha catturato due cittadini cinesi che combattevano per la Russia nella regione di Donetsk. Il presidente ha aggiunto di avere informazioni che suggerirebbero la presenza di molti altri cittadini cinesi sul campo e di aver incaricato un membro del suo governo di chiedere spiegazioni ufficiali alla Cina. Cina che, come sapete, ha sempre negato ufficialmente qualsiasi coinvolgimento nella guerra in Ucraina, ma negli ultimi tre anni è stata più volte accusata di dare sostegno di vario tipo, se non finanziario, tecnologico. Era soprattutto Joe Biden che puntualizzava questi aspetti. L'ipotesi più accreditata al momento rimane circoscritta a questi due soldati, che sarebbero in realtà privati cittadini cinesi che si sono arruolati volontariamente, quindi quelli che chiameremo foreign fighters o mercenari. Infine, a riprova di come si stia muovendo il mondo globalizzato, come la diplomazia internazionale si muova, come ci siano riavvicinamenti, riposizionamenti, geometrie assolutamente ipervariabili che cambiano ora dopo ora, tutto questo preambolo per dire che cosa? Che il Regno Unito si avvicina sempre di più all'Unione Europea, in particolare all'Italia. Lo dico perché c'è una visita molto importante, quella di Re Carlo III del Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che ha parlato quest'oggi alle Camere riunite nell'aula di Montecitorio. L'Italia è un paese molto caro al mio cuore, sono onorato di essere qui oggi. Il regnante ha anche parlato in italiano, auspicando di non violare la lingua di Dante. Perché ve ne parlo? Perché sostanzialmente la monarchia britannica rimane un asset fondamentale della diplomazia di Keir Starmer e non soltanto. Ricorderete con quale solennità lo stesso Starmer consegnò a Donald Trump l'invito regale a recarsi nel Regno Unito, firmato dallo stesso Carlo III. E Donald Trump volle assicurarsi che la firma fosse proprio quella di Carlo III. Allora, segno di che cosa? Che la monarchia britannica ha ancora una funzione di soft power gigantesca, fortissima, e che comunque è parte dell'arsenale diplomatico del Regno Unito. Da altisonanti liturgie e encomi, gran galà, c'è stata una cena, ci sono ricevimenti, il re Carlo andrà a Ravenna, innamorato dell'architettura, grande eleganza naturalmente. Cambiamo pagina, apriamo la nostra lunga, il nostro lungo viaggio in nessun luogo lontano, che sostanzialmente proverà a rispondere a una domanda: si può davvero passare dalla guerra commerciale a una guerra guerreggiata? E parte da queste parole, che non sono esattamente un lessico forbito.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it.
Sapete, vi dico che questi paesi mi stanno chiamando per baciarmi il culo. Muoiono dalla voglia di fare un accordo. La prego, facciamo un accordo. Farò qualsiasi cosa, signore. E poi vedo qualche repubblicano ribelle, qualche tizio che vuole fare lo spaccone, che dice: penso che il Congresso dovrebbe prendere il controllo dei negoziati. Lasciatemelo dire, voi non negoziate come faccio io. Il Congresso prende il controllo dei negoziati per vendere l'America in fretta. L'ho visto proprio oggi. Un paio di vostri membri del Congresso hanno detto: penso che dovremmo essere coinvolti nella negoziazione dei dazi. Certo, questo è quello di cui ho bisogno. Ho proprio bisogno di qualcuno che mi dica come negoziare.
Guerra dei dazi, guerra commerciale, caos che diventa anche politico. Guerra dei dazi come acceleratore di posizionamento o riposizionamento, conferma per meglio dire politica. L'Ungheria ha detto no ai controdazi appena votati dall'Unione Europea. Manco a dirlo, era evidente. Guerra commerciale che può trasformarsi in un conflitto? Mettiamo un po' di carne al fuoco. La prima: nell'arsenale diplomatico di Donald Trump, l'abbiamo detto più volte, il dazio è l'arma preferita. Dazi, 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 anche le sanzioni in verità. E sostanzialmente l'amministrazione Trump ha negli ultimi mesi, nei primi giorni del suo mandato, ristretto enormemente le possibilità nel campo delle relazioni internazionali, imponendo dazi a pioggia un po' in tutto il mondo. Dall'altra parte abbiamo la Cina, il dragone, che peraltro entra nell'anno del serpente. Il serpente, ricordiamolo, sa essere anche piuttosto infido. Dicevo a inizio puntata che tu puoi anche colpire duro su piccoli attori regionali, sperando appunto che vengano a fare la fila da questo anti, ma quando ti metti contro la Cina è facile ipotizzare una postura e una risposta di tipo diverso. Giuliano Noci, professore di ingegneria economica gestionale al Politecnico di Milano, prorettore del polo territoriale cinese. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere con noi in un momento di grande confusione, anzi, grande è la confusione sotto il cielo e la situazione è eccellente, lo diceva Mao Zedong, però forse questa volta la situazione non è così eccellente, professore.
No, il compagno Mao, come spesso gli è capitato, ha torto, nel senso che il quadro è un quadro molto preoccupante da un punto di vista economico. È preoccupante perché abbiamo un livello di tariffe applicate al sistema che è superiore a quelle del 1929, Grande Depressione. Peccato che l'incidenza che il commercio internazionale ha su PIL del mondo è 3 volte più grande. Quindi in un mondo interconnesso c'è un bazooka dei dazi introdotto da McDonald che inevitabilmente sta innestando tensioni su tutti i mercati, ma sostanzialmente 2 grandi implicazioni. La prima l'ha citata lei. La Cina si sta vedendo servita su un piatto d'argento la possibilità di diventare lo stabilizzatore del mondo e quindi di sostituire Washington.
Sì.
La seconda è l'enorme danno causato agli Stati Uniti da Donald Trump. Un danno reputazionale che già questa sera potrebbe, come dire, avere i suoi primi effetti. I tassi di interesse sui titoli del tesoro americano stanno aumentando, i tassi dei credit default swaps stanno aumentando, stasera c'è la prima asta dei titoli del tesoro, Trump è seduto su 36.000 miliardi di dollari di debito pubblico americano. Se sei il paese credibile, lo puoi gestire. Sì. Se invece con le tue esternazioni riduci la credibilità, significa che sei seduto su una bomba atomica di natura economica.
Il professor Giuliano Noce aggiunge carne al fuoco, aggiunge anche elementi antintuitivi, la credibilità della politica internazionale, il lessico utilizzato, il linguaggio, la scelta di chi farsi amici e nemici. Assisteremo probabilmente nei prossimi mesi, professor Noce, ha anche mosse inaspettate, e vorrei portarle proprio su questi possibili scenari. Perché, dicevo, l'arsenale diplomatico di Donald Trump sembra piuttosto limitato, piuttosto basico: dazi e sanzioni. Pechino forse ha armi più sofisticate per mettere pressione negli Stati Uniti.
Ma Pechino non ha, in primo luogo, non può permettersi di non rispondere a dazi con dazi, perché sì, dobbiamo ricordare che la forza è fonte di legittimazione per il Partito Comunista, che deve gestire 1,5 miliardi di persone. Quindi il Partito Comunista deve essere ritenuto come il buon padre di famiglia dalla popolazione. In sì, questo senso Trump deve reagire puntualmente. Questo è il primo elemento sullo fondo. Quali sono le armi che Pechino ha a disposizione? Allora, innanzitutto dobbiamo essere consapevoli che anche per Pechino, nonostante possa trarne un dividendo geopolitico molto importante, la situazione è preoccupante.
Certo.
Perché economicamente 500 miliardi di esportazioni verso gli Stati Uniti non possono essere sostituiti in un amen, anzi non possono proprio essere, sì, sostituiti da altri paesi. Tuttavia, diciamo che la Cina ha, da un lato, la possibilità di costruirsi circuiti commerciali più integrati con l'Europa. Non è un caso che von der Leyen e il primo ministro Li Qiang si siano sentiti ieri. Due, già 10 giorni fa la Cina, con gli odiati nemici Giappone e Corea del Sud, ha discusso circa la possibilità di introdurre aree di libero scambio, e ricordo che l'India, con cui c'è sempre una contesa nel territorio di confine del Tibet, anche con l'India hanno cominciato ad ammorbidire la posizione, reciprocamente stanno cercando di avvicinarsi. Quindi, in qualche misura, io credo che si stia creando una globalizzazione policentrica in cui gli Stati Uniti si isolano, e si isolano non sono isolati solo in senso geografico, ma si isolano da un punto di vista economico. Questo, naturalmente, finché l'intemerata di Trump tiene, perché io credo che però abbia vita corta.
Grazie mille al professor Giuliano Noci, Politecnico di Milano. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Alla prossima, grazie.
Ecco servita la prima succulenta grigliata. Stiamo iniziando a capire delle cose. La prima: la guerra dei dazi non è soltanto una guerra dei dazi, è una guerra geopolitica. La guerra delle tariffe, dei dazi, una guerra economica può portare anche instabilità, può ribaltare delle centralità geopolitiche. Come diceva Giuliano Noci, attenzione che la Cina in questo momento si potrebbe posizionare come lo stabilizzatore geopolitico del mondo, il regolatore. Sicuramente agisce in maniera più razionale e più prevedibile dell'amministrazione di Donald Trump. Attenzione alle nuove geometrie, ma quando mai ci saremmo aspettati accordi di libero scambio con gli acerrimi nemici, con il Giappone addirittura, dove ci sono delle contese e delle situazioni che oserei dire quasi vitali. Lo sbocco su quei mari, chi ci segue, chi è affezionato ascoltatore, lo sa perfettamente. Ma andremo avanti nel ragionamento, perché, come sottolineava il professor Giuliano Noci, la Cina ha anche a disposizione altri mezzi che potrebbero essere molto molto fonte di fastidio per gli Stati Uniti. Penso al Mar Cinese Meridionale in generale, sto pensando alle Filippine, sto pensando naturalmente anche a Taiwan. Tra pochissimo andiamo a sentire come se la cavano i mercati, siamo sempre naturalmente con gli occhi, sono una formidabile cartina tornasole ora dopo ora. Alla vostra voce, 349-238-6666. Nicoletta, certo sarebbe da ridere se dopo tanto piangere su Taiwan la stessa Taiwan chiedesse alla Cina di raccoglierla, visto che Trump la sta mandando in bancarotta. Qualcuno si vocifera di 9.000 miliardi di dollari di debito pubblico in mano ai cinesi che scadrebbero nel 2025, potrebbero scatenare un bel guaio per Trump, così Ale da Imola. Qualcun altro ironizza su quell'espressione che abbiamo fatto sentire, non la faremo risentire, molto poco radiofonica, molto poco come dire, consona a quello che dovrebbe essere un capo di Stato. Per caso, sottolineiamo un'ascoltatrice o ascoltatore, venivamo da Re Carlo e dal suo aplomb British alla fila per dare i bacini a Donald Trump. Tra pochissimo proveremo a analizzare alcuni scenari un pochino più concreti, perché se è vero che Pechino può rispondere, deve rispondere con forza, aggiungo un'altra considerazione. Donald Trump si è infilato in un vicolo cieco, perché adesso non può tornare indietro. Non può iniziare a dire no, scherzavo con i dazi, no? Ok, ha imboccato quella via ed è un vicolo cieco. Vicolo cieco geopolitico ce l'ha anche la Cina, lo spiegava Noci. Devi rispondere con forza, non puoi non rispondere. E questa situazione può diventare molto, molto, molto delicata. La borsa, poi torniamo con gli scenari.
Nessun luogo è lontano.
Meifang.
Gli Stati Uniti continuano a esercitare una pressione estrema sulla Cina, imponendo dazi in modo indiscriminato. La Cina si oppone fermamente e non accetterà mai un comportamento così arrogante e prepotente. Se gli Stati Uniti vogliono davvero risolvere il problema attraverso il dialogo e i negoziati, devono mostrare un atteggiamento di uguaglianza, rispetto e reciprocità. Se gli Stati Uniti ignoreranno gli interessi di entrambi i paesi e della comunità internazionale e insisteranno nel condurre una guerra dei dazi e una guerra commerciale, la Cina risponderà sicuramente.
La voce cinese così risponde al Kiss My Ass di Donald Trump. Chiedono rispetto, chiedono reciprocità, considerano la guerra dei dazi evidentemente dannosa. 349-238-6666. Eddie contesta la mia tesi. Io sostengo da tempo che l'arsenale diplomatico di Donald Trump sia limitato. Ciao Giampaz scrive, l'arsenale diplomatico di Trump non è limitato, è prossimo allo zero. In queste situazioni il soft power è fondamentale, qui mancano le basi, si procede con un bulldozer in una cristalleria. Ora, per tornare e stare sulla similitudine del bulldozer, caro Eddie, il bulldozer se la può prendere con l'Esoto, il bulldozer se la può prendere col Vietnam, ma anche lì potremmo discutere, attenzione, perché guerre commerciali con quei paesi vuol dire potenziale tracollo economico, flussi migratori giganteschi, tensioni sociali e possibilmente conflitti. Ma quando il bulldozer fronteggia il dragone, beh, lì potrebbero cambiare i giochi. Alessio Patalano, professore al King's College di Londra, Department of War Studies. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buon pomeriggio.
Allora, ci sono almeno due quadranti che avremmo individuato sui quali Pechino potrebbe mettere pressione, non pressione di dazi, di tariffe, non pressione economica, ma semplicemente far sentire il fiato del dragone dal punto di vista militare. Uno è naturalmente Taiwan e l'altro sono le Filippine. Quanto è probabile, secondo lei, che ai dazi Pechino risponda anche con queste provocazioni, più strettamente militari?
Allora, secondo me non è una questione di probabilità, lo vediamo, è già in atto, abbiamo già visto dall'inizio dell'anno che c'è stata una esercitazione annunciata a breve giro e messa in piedi in termini molto brevi, e di nuovo ce n'è un'altra che è stata annunciata per il 9 aprile in due parti, la prima il 9 e poi la seconda l'11 aprile nel Mar della Cina Meridionale. Quella precedente che abbiamo visto un mese fa, sì, era intorno a Taiwan, quella che è stata annunciata adesso sarà nella zona contestata con le Filippine, per cui mi sembra che l'argomento sia già stato sorpassato dagli avvenimenti, dai fatti che ci sostengono l'idea che la Cina non ha solamente intenzione di restituire in termini di dazi doganali reciproci, ma anche di cercare di creare degli spazi di vantaggio attraverso la potenza militare.
E qui naturalmente la domanda di domanda è capire qual è l'interesse in gioco, capire quant'è probabile che scoppi realmente un conflitto in quelle due zone. Peraltro l'esercitazione, l'ultima a cui faceva riferimento il professore Alessio Patalano, ha visto per la prima volta l'utilizzo da parte di Pechino di mezzi anfibi con dei ponti semoventi particolarmente lunghi che sostanzialmente eviterebbero, o meglio agevolerebbero, uno sbarco anfibio su Taiwan. Spesso a Nessun Luogo Lontano negli anni abbiamo consultato analisti per cercare di capire quali potevano essere gli scenari più probabili. Questo è stato un piccolo esempio di novità. Professor Patalano, dal mettere pressione allo scoppio di un conflitto vero e proprio, però ce ne passa di acqua, anche se dobbiamo sempre considerare che in quei due teatri che lei citava, sia Taiwan che le Filippine, l'errore umano è sempre dietro l'angolo. Abbiamo visto incidenti anche piuttosto seri, per esempio tra pescherecci e guardacoste filippine.
Allora, quello è sicuramente vero, però bisogna fare due considerazioni di carattere complementare. La prima è che in mare l'attività operativa richiede una concentrazione delle forze, quindi anche di fronte all'incidente, anche all'inatteso, che è sempre possibile, una chiara volontà politica di passare a un livello superiore. Non è la stessa cosa di avere delle truppe a terra che si confrontano in un periodo, diciamo, in un perimetro di uno spazio terrestre. In mare la concentrazione delle forze, la volontà di spingere deve essere chiaramente una scelta politica, per cui c'è una tendenza ad avere dei tempi, diciamo, più lunghi per quello che poi potrebbe essere uno scalare delle tensioni. L'altra considerazione da fare, che è molto importante, è che come giustamente lei suggeriva, c'è un elemento di deterrenza, e cioè spingere adesso dal punto di vista militare in un contesto in cui gli Stati Uniti sembrano essere disorientati, sembrano essere andare, diciamo, muoversi in tutte le direzioni, però con poca chiarezza strategica, dà sia un vantaggio dal punto di vista di testare la volontà degli altri, in particolare in questo caso Taiwan e le Filippine, ma anche nel momento in cui non c'è risposta dagli Stati Uniti, cambia anche la percezione nell'ambito di questi, sia a Taiwan che nelle Filippine, della capacità di poter contare su diciamo l'elemento rassicurante americano. Quindi sia dal punto di vista militare che dal punto di vista strategico c'è un interesse, un incentivo quasi da parte della Cina a cercare di spingere, perché elevare le tensioni è una scelta politica che viene con dei costi per quanto riguarda quelli che sono, diciamo, alla parte ricettiva della questione militare. Dall'altra, se non c'è risposta con supporto americano, chiaramente quello indebolisce la posizione degli americani e degli Stati Uniti in primo luogo.
E dalle parole del professor Alessio Patalano, lo ricordo, King's College di Londra, Dipartimento degli Studi di Guerra, si evince che i messaggi che arrivano al 349-238-6666 di un Taiwan che quasi quasi ritorna volontariamente nelle braccia della Cina, ipotesi non peregrina, nel senso che, attenzione, il professor Patalano giustamente dice, fattore deterrenza, fattore percezione. Se fai percepire agli attori in gioco che tu sei quello forte e l'altro è distratto perché pensa a solidarsi o pensa a qualcos'altro, beh, le cose potrebbero cambiare. Anche perché, professor Patalano, ultimamente la Cina si è allineata, almeno dal punto di vista commerciale, con attori impensabili fino a qualche tempo fa, cioè va a parlare con i nemici. Quanto tempo deve correre da fare affari con il Giappone, o per meglio dire mettere un po' d'olio negli ingranaggi con i nemici giapponesi, a diventare amici?
Allora, la metafora dell'olio degli ingranaggi secondo me è particolarmente adatta e cattura in modo abbastanza significativo. Qua bisogna parlare di una realtà molto semplice: il Giappone e la Cina sono vicini da sempre, sono due paesi che sono abituati ad avere una relazione molto intima a livello di scambio di persone, di scambi economici, e anche a volte con grandi tensioni, con grande difficoltà e con la guerra che li ha divisi, per cui questo tipo di conversazione è sempre in atto. Diciamo che quello che è molto interessante da vedere è che la Cina sta cercando di creare uno spazio dal punto di vista sia della narrativa diplomatica che dal punto di vista delle relazioni commerciali, sta cercando di prendere di vantaggio questa situazione degli dazi doganali degli Stati Uniti, e questo chiaramente crea delle opportunità. Chiaramente ci saranno anche dei limiti. Paesi come il Giappone si rendono conto che, perché hanno vissuto la pressione economica della Cina, che un cambiamento, diciamo, di rotta significativo non è possibile. D'altra parte, con paesi che sono in via di sviluppo, paesi cosiddetto Global South, troveranno probabilmente una pila abbastanza considerevole questa situazione in cui paradossalmente la Cina sembra un partner commerciale potenzialmente più interessante e forse più stabile che non gli Stati Uniti in questo momento.
Questo è uno dei grandi paradossi che potrebbero consegnarci gli scenari futuri ben tratteggiati dal professor Patalano, King's College di Londra. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. 349-238-6666. Giuseppe da Milano. Trump, Putin, errore grossolani di cui, pur rendendosene conto, non possono ammettere, non possono tornare indietro. È il famoso vicolo cieco geopolitico di cui parlo ogni tanto. A volte prendi delle decisioni che sono senza ritorno, perché se torni indietro mostri debolezza, ti crolla il castello di carte e tutto il percorso che hai tracciato è un all-in. In questo caso Donald Trump se la sta giocando in questo modo. La Cina abilmente potrebbe ritagliarsi un ruolo geopolitico che forse non ti aspetti. Pensate, più affidabile, più stabile, più pacificatrice, perdonatemi, degli Stati Uniti stesso, con un bel appeal sul cosiddetto sud globale. Naturalmente staremo a vedere con quanto appeal su amici, nemici come appunto il Giappone o altri attori. Tra pochissimo, subito dopo il traffico, allargheremo un attimo l'orizzonte, cercheremo di capire anche che cosa ci consegna la storia e la letteratura delle relazioni internazionali quando c'è troppa tensione economica, quando c'è troppo caos, quando c'è troppo disordine, quando c'è troppa pressione. Ci possono essere disparità economiche che vengono accentuate, quindi tensioni sociali, quindi magari piccoli conflitti, conflitti interni che possono deflagrare. Qualche esempio c'è, attenzione, nei primi anni dello secolo scorso, per esempio, alcune vicende dinamiche economiche che hanno portato ai conflitti mondiali. C'è il caso delle primavere arabe, che sostanzialmente nascono da problemi profondamente economici. Proveremo a capire se davvero ci sono tutti questi ingredienti. Speriamo ovviamente di no, come speriamo che la strada sia libera. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Grande è la confusione sotto il cielo e la situazione è eccellente, diceva Mao Zedong. Il compagno Mao era spesso in errore, ha chiosato Giuliano Noci del Politecnico di Milano. Però per qualcuno forse la situazione potrebbe non essere così male. La Cina proverà a trarre vantaggio massimo da questa strana politica un po' erratica, un po' imprevedibile degli Stati Uniti, basata su numeri un pochettino bislacchi, lasciatemelo dire. 349-238-6666, tantissimi messaggi quest'oggi. Marco da Milano: dopo la minaccia dei dazi arriverà anche la minaccia armata contro Groenlandia e Ucraina. Beh, in realtà non è minaccia dei dazi, i dazi sono arrivati, in alcuni casi sono arrivate le risposte, e la minaccia armata è già arrivata, nel senso che Trump in più di un'occasione su Panama e Groenlandia ha detto che in un modo o nell'altro se la possono anche prendere. Ma più in generale, caos e disordine possono portare a guerre? Che cosa ci dice la letteratura delle relazioni internazionali? Pensavo al caso della primavera araba, per esempio. Crisi economica, scarsità di risorse, pressione economica, ribellioni e quindi alla fine guerre. Vittorio Emanuele Parsi dirige la serie, l'Università Cattolica. Vittorio, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, aiutaci in questa tesi sperando di allontanarla e rifuggirla. Esiste una letteratura per cui ti dice, guarda, che se tu crei troppo caos, troppo disordine economico, che può portare a troppe ed eccessive disparità, aumenti il rischio di conflittualità nel mondo.
E diciamo che il disordine e l'imprevedibilità aumenta quello che è il cosiddetto dilemma della sicurezza, per cui non sai mai che cosa gli altri intendono fare, e questo acuisce il rischio di incidenti, per così dire. Dal punto di vista delle politiche economiche e commerciali, le politiche protezionistiche, le politiche dei dazi, comunque da un lato possono ridurre nel lungo periodo l'interdipendenza, e quindi in un mondo fatto tutto di attori autarchici potrebbero esserci meno motivi di conflitto. Però dall'altra parte l'interdipendenza sappiamo che invece spinge alla cooperazione transfrontaliera e quindi riduce i rischi di incomprensione. Un'interdipendenza elevata come quella in cui noi siamo, associata a un tentativo di trarre vantaggi a somma zero dalla medesima interdipendenza, questo aumenta invece i rischi di conflitto sicuramente, perché introduce nuove cause di contrasto, e dalle guerre commerciali alle guerre tout court non dirò che il passaggio è breve, perché non è così, ma sicuramente aggiungiamo un elemento di conflittualità nel sistema.
La voce di Vittorio Emanuele Parsi, Relazioni Internazionali, Università Cattolica. Aseri, la vostra al 349-238-6666. tra poco ci torno, ci sono tantissime domande e commenti su quello che è uno scenario internazionale totalmente inedito. Portavo l'esempio, Vittorio, delle primavere arabe, probabilmente un po' fuorviante, però lì ci fu una scarsità d'acqua prolungata per alcuni anni, un aumento dei prezzi del grano, un aumento dei prezzi del pane che portò a rivolte sociali e poi al crollo di regimi, in alcuni casi proprio i conflitti guerreggiati. Lì l'equazione era abbastanza evidente. In questo caso, dove, in quale teatro trovi una situazione che potrebbe essere in qualche modo assimilabile?
Beh, assimilabile a quella, se pensiamo ai grandi attori che in questo momento sono coinvolti maggiormente da questa guerra dei dazi, no? Quindi Cina, gli Stati Uniti, i paesi europei, nessuno è in quelle condizioni di regimi sostenuti, diciamo, sulla forza tout court, sì, e di straordinarie disparità sociali. Però non c'è dubbio che nel momento in cui tu mini anche quella che è proprio il tessuto delle istituzioni che normalmente vengono utilizzate per gestire i conflitti di interesse, ti privi di uno strumento che ha funzionato e come nella seconda parte del Novecento, per cui rendi le cose meno gestibili e quindi più pericolose potenzialmente. Questo è un elemento che non va mai dimenticato. Poi togli l'idea che ci possa essere un giudice terzo in grado di regolare i conflitti di interesse. In fondo il WTO funzionava per questo. Poi non dimentichiamo che gli americani, già da prima dell'amministrazione Trump, peraltro, hanno bloccato di fatto, di questa amministrazione Trump, hanno bloccato di fatto il funzionamento del WTO, non consentendo che il meccanismo regolatorio funzionasse perché mancano dei giudici.
La voce di Vittorio Emanuele Parsi, Aseri, Università Cattolica. Si è infilato in un vicolo cieco Donald Trump dal punto di vista politico, cioè non può tornare indietro, perché qualche ascoltatore dice: dategli tempo qualche giorno, Musk, i suoi mal di pancia, gli imprenditori, c'è un dibattito in corso al Senato da ieri in cui il Trade Representative sta cercando di rispondere ai senatori sul perché, sulle motivazioni, sulle dinamiche di questa politica di dazi. Qualcuno tirerà così tanto la giacchetta che sarà costretto a tornare indietro. In realtà a me sembra che sia un vicolo cieco, perché è tale l'assertività, il kiss my ass mi sembra abbastanza evidente, no Vittorio? È tale l'assertività di questa posizione che se torna indietro risulta perdente, risulta debole.
Sì, poi c'è un punto ideologico, cioè non è che Trump ragiona solo in termini di, come posso dirvi, vantaggi materiali, ma lui ha una visione ideologica dei vantaggi materiali, e mi spiego. Trump detesta tutto quello che è il punto di vista liberal o liberale, e quindi lui contesta il sistema in cui siamo, che gli Stati Uniti hanno creato in questi ultimi 80 anni, e in particolare per come si è evoluto dopo la fine della guerra fredda, come la causa dell'indebolimento degli Stati Uniti. Non ritiene che le istituzioni, le alleanze, l'autocontenimento siano stati una causa di forza degli Stati Uniti, ma ritiene che siano stati una causa di debolezza, e quindi lotterà contro questo. Vuole ricostruire un sistema in cui con la forza, con la minaccia della forza, si riequilibrano i rapporti a vantaggio degli Stati Uniti medesimi. Qui non prevedo che sia facile che lui torni indietro. Certo, le pressioni ci sono, perché evidentemente ci sono una serie di attori che sono più esposti sul lato commercio internazionale, che rischiano di essere molto danneggiati, in parte già lo sono, perché sì, i corsi azionari stanno andando giù, quindi questo è un elemento forte. Ma che questo sia sufficiente a fargli cambiare idea vuol dire sottovalutare proprio la dimensione politico-culturale di Trump. Trump è convinto che un'America sciolta da un eccesso di commercio internazionale sia più forte e non più debole, e quindi su questo lui insisterà fino a quando non sbatterà il naso contro la realtà, ma cercherà di forzarla questa realtà.
E probabilmente la realtà si chiama Pechino. Grazie mille, Vittorio Emanuele Parsi, Aseri, Università Cattolica. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
In chiusura va dai tanti messaggi al 349-238-6666. Trump farà qualche accordo, lo spaccerà per ottimo risultato e tornerà indietro, così un ascoltatore. Ancora è presto per giudicare Trump, ma ha bisogno di risultati nel giro di qualche mese, poi lo fanno fuori. Immagino lo intenda politicamente, ma vuol dire sostanzialmente che verrà ricondotto a più miti consigli. I dazi servono per riportare la manifattura in casa o convincere l'industriale a produrre in America, fattibile con auto, macchinari, non con l'agroalimentare, il nostro grosso delle esportazioni, e ha perfettamente ragione, non è che possiamo andare tutti in America a fare tutto. Queste chiattone sono così importanti, le chiatte a cui facevo riferimento, uno degli scenari bellici possibili. Sì, sono molto importanti, sono stato un momento anche di stupore per molti analisti militari. Sostanzialmente accorcerebbero e di parecchio il tempo di esposizione della fanteria e dei mezzi nel momento dello sbarco nell'arcipelago di Taiwan. Gli scenari, sostanzialmente, li riassumo, che gli analisti e i nostri microfoni hanno sempre fatto, sono due: da un lato blocco cibernetico, paracadutisti, ti becchi i punti di comando, la televisione di Taiwan, il governo, eccetera, oppure accerchiamento e parallelamente una vera e propria invasione da mare a terra. Quelle gigantesche chiatte costituirebbero un acceleratore di questo secondo scenario. E ci sarebbero tante altre domande al 349-238-6666, molte anche tecniche sulla possibilità di un attacco sulla Groenlandia che tramite la Danimarca e NATO, ne abbiamo parlato nelle puntate scorse, però il tempo è davvero scaduto. Torneremo, ahi noi, purtroppo, a parlare nuovamente di questi foschi scenari. Vi ricordo quello che ci ha guidato anche quest'oggi: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être